Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
Noi parliamo di dovere di adesso che soprattutto domani Francesco metterà in evidenza il discorso che Deleuze sviluppa nella sua forma più chiara e esplicita sulla psicanalisi, che è un discorso che si costruisce in relazione alla psicanalisi lacaniana e che si rappresenterà come un tentativo di destrutturare il pensiero di Lacan, ovvero sia di tentare di rendere inefficace il tipo di strutturazione della condizione del parlessere, per dirla con Lacan, che quella teoria psicanalitica propone. E come in parte si è capito anche quest'oggi, ma domani penso che si dirà con più larghezza, meglio ancora, contro in qualche modo la psicanalisi agisce, di qui anche il titolo del libro di cui vi si parlerà, L'anti-Edipo, agisce la volontà di concepire come massa desiderante espansa in tutte le direzioni quello che altrimenti diventa, come possiamo dire, secondo Deleuze, uno psichismo strutturato nonostante tutto secondo la forma costrittiva di un soggetto umano strutturato. Quindi diciamo che allora in quel senso quello che potrebbe sembrare essere l'intenzione di Deleuze è quella di rendere evidenti le tantissime cose che brulicano nello spazio di ciò che noi siamo e che andrebbero in un certo senso evidenziate nella loro indipendenza da un impianto gerarchico. In questo senso si parlerà di struttura rizomatica, prendendo ad esempio il rizoma, inteso come fatto biologico, dove sostanzialmente abbiamo appunto una configurazione non gerarchica di elementi. Ora, passare attraverso Lacan e anche liberarsene è da un certo punto di vista un percorso che riguarda una porzione molto vasta della cultura francese di quest'epoca e in un certo senso costituisce anche un processo che in parte Lacan interpreta, Lacan stesso. Nel senso che, come possiamo dire, l'effetto del pensiero lacaniano è per alcuni versi così forte da poter in un certo senso sembrare avere un effetto azzerante su di una possibilità di dire e di una possibilità di fare. E d'altra parte è anche vero che Lacan come scuola, se vogliamo, psicanalitica, sembra anche a volte produrre, come possiamo dire, una ripetizione mantrica delle sue parole da parte di allievi che in un certo senso ritengono di dover parlare come lui dicendo le stesse parole, facendo gli stessi discorsi e quindi non facendo quello che faceva lui, ma una sua imitazione improduttiva. Questa necessità di lasciarsi attraversare dalle evidenze che porta in luce Lacan, perché Lacan è un mostratore di evidenze che il pensiero in precedenza non ha saputo cogliere. Se ci pensate, il seminario sulla lettera rubata di cui abbiamo presente fatto riferimento, no? È un caso costruito attorno al caso di una cosa che è alla vista di tutti, ma che di cui nessuno si accorge. E che proprio perché è vista da tutti, ma nessuno se ne accorge, determina tutta una serie di effetti. Lacan, tutto sommato, ha fatto soprattutto questo, ha mostrato delle cose così evidenti che nessuno poteva vederle. E conseguentemente ha messo in mora il tipo di organizzazione conoscitiva che partiva dal fatto che queste cose, visto che erano così evidenti, non venivano mai prese in considerazione. In questo senso, l'operazione che fa Lacan sembra, a suo modo, molto filosofica, se andiamo a una vecchia definizione di filosofia, piaceva tanto a Manzoni perché era una definizione di Rosmini, pensate. E a suo modo è stato un filosofo da non buttare via, ovvero sia che la filosofia è l'arte dei sottintesi, dove per sottinteso si intende quelle cose che noi pensiamo senza mai accorgersi che le stiamo pensando e che filosoficamente mettiamo in questione. Quelle cose a partire dalle quali che noi in qualche modo assumiamo senza pensarci su, quando decidiamo invece di pensarci su. È un modo tra i molti, che è un modo essenzialmente di chiedersi qual è il fondamento o da dove comincia o che cos'è qualcosa che nella nostra esperienza c'è senz'altro. Come dicevamo all'esempio della persona allo specchio, posso chiedermi se sono veramente io quello allo specchio. Uno potrebbe dire: io vivo benissimo senza chiedermelo, non si occuperà di filosofia, non si occuperà di psicanalisi. La filosofia forse tende a chiederselo, tende a chiedersi questa cosa che apparentemente passa sotto quello che può sembrare una nostra normalità. In un certo senso, o per molti versi, una cosa che mette in luce il pensiero lacaniano, che adesso lo utilizzerò rapidamente per dire qualche cosa di Deleuze, è una cosa che può essere illustrata attraverso un riferimento che spero venga vissuto come un po' più leggero, anche se si tratta di un riferimento di grande qualità intellettuale, secondo me. Nel senso che uno dei più grandi pensatori del Novecento, secondo me, è Alfred Hitchcock. Il regista Alfred Hitchcock, autore di un cinema che è una grande vicenda del pensiero. Ora, in Hitchcock, non so se qualcuno di voi ha letto quel bellissimo libro, Le cose più belle che si possono leggere sul cinema, che è l'intervista che col titolo Le cinema se non Hitchcock, il cinema secondo Hitchcock, realizzò tanti anni fa con Hitchcock, un grandissimo regista francese, grande anche teorico del cinema, che era François Truffaut. Il dialogo tra Hitchcock e Truffaut, che si ritrovano meravigliosamente e diventano eccezionalmente complici in un pensiero del cinema, produce un libro di portata, secondo me, filosofica, indiretta, stupefacente. Ora, in questo libro, tra le altre cose, Hitchcock, con grande autoironia che lo rende però anche eccezionalmente preciso e originale, spiega un meccanismo che rientra poi nella produzione della suspense, che è ovviamente il suo gadget fondamentale nel cinema, che è il MacGuffin. Che cos'è il MacGuffin? È il nome convenzionale che si dà a qualcosa che i personaggi che sono impegnati in una vicenda suppongono ci sia, suppongono sia importante, in modo tale che agiscono in funzione del fatto che pensano che ci sia questa cosa, che tentano tutti di raggiungere, di possedere, di acquisire o di distruggere, e che potrebbe addirittura non esserci. O consistere in qualcosa che come pretesto lo tiene in piedi. Non so, ad esempio nella Signora scompare un meraviglioso film degli anni 30 girato in un set di poco più di 10 metri. Dico che la forza intellettuale clamorosa nel concepire la struttura di un film è rappresentata da una piccola sezione musicale che contiene in codice tutta una serie di informazioni su non si sa bene cosa di importante politicamente. Perché la cosa importante è che questa cosa la desiderano, la vogliono, e a partire dal fatto che si suppone che essa sia qualcosa, ci si comporta con grande impegno. In altri termini, il McGuffin è esattamente quel posto vuoto a partire da cui in vuoto si organizzano un po' tutti i pieni. E si organizzano con un movimento di cose. Ecco, in un certo senso con Lacan abbiamo un uso del McCaffrey, cioè abbiamo una messa in movimento di ciò che altrimenti ci sembrerebbe statico. E riflettere sulla natura di questo movimento diventa il vero problema filosofico, ma sì certo, filosofico e più che filosofico, psicanalitico, sì certo, ma teorico, psicanalitico anche, visto che la psicanalisi è un pensiero che al suo centro ha una pratica. Ma al centro di questa pratica ha l'evidenza che una vera pratica non è mai una messa in pratica di qualcosa che sia stato separatamente definito teoricamente. Star dentro a questa condizione è una cosa difficile, ma è ciò che Lacan in un certo senso fa sentire come importante a coloro che in qualche modo fanno ciascuno a suo modo filosofia nel tempo suo. È difficile pensare a un percorso come quello di Michel Foucault senza elementi lacaniani, ma è difficile pensare anche a Deleuze, alla costruzione del pensiero di Deleuze, ivi compreso la necessità, in un certo senso facendo funzionare la carne in sé, anche di spenderlo a un certo momento e di rifiutarlo e di destrutturarlo. 1968, e Deleuze, che ha scritto alcune cose importantissime, ha cominciato a parlare lavorando al mercato su Peirce e quindi su forme di semiotica. Ha lavorato in uno splendido libro come Spinoza, il problema dell'espressione, Spinoza, il problema dell'espressione. Scrive quello che, come dicevamo, è forse il suo libro più complessivo, anche se non c'è tutto quello che ha scritto, ha pensato, che si intitola Differenza e ripetizione, dove ci si interroga sulla natura di ciò che sia differenza, ciò che sia ripetizione, e questa riflessione su ciò che è differenza, ciò che è ripetizione, in un certo senso scompone per diversi devasta tutto lo scenario della filosofia, nel senso che Deleuze mette progressivamente in luce tutto quello che nei vari pensieri filosofici viene messo in luce della differenza e della ripetizione, che però anche non è tutto quello che la differenza di a un certo momento, ripassando attraverso quello che a mio avviso, ma non soltanto a mio avviso, è un suo riferimento filosofico decisivo, e lo è un po' per tutta la filosofia francese del Novecento più interessante, cioè Henri Bergson, filosofo, ricordate, dei Infatti ha le memoir, il corpo delle novità, le definitive, visto essenzialmente come un grande pensatore del problema del virtuale. Approfondendo la nozione di virtuale, viene a dire le cose che adesso dico. A me interessano proprio come sintomo per svilupparne alcune conseguenze. Prelevato sull'oggetto reale presente, l'oggetto virtuale differisce sostanzialmente da esso. Non manca soltanto di qualcosa in rapporto all'oggetto reale da cui si sottrae, manca di qualcosa in sé, essendo sempre una metà di sé, di cui suppone l'altra metà come differente e assente. Vediamo, senza complicare le cose, cosa può essere un oggetto virtuale. Beh, ad esempio, io ho qui questo bicchiere, ma io avrò l'immagine di questo bicchiere anche quando questo bicchiere non sarà qui, no? Quindi io ho un'immagine virtuale del bicchiere. Aggiungiamo anche subito, perché può essere comodo, che io se io non avessi anche l'immagine virtuale del bicchiere, non riconoscerei questo bicchiere come bicchiere. Per cui nel momento in cui l'ho davanti, io ho il bicchiere e la sua immagine, perché non vedrei il bicchiere se io non vedessi anche l'immagine del bicchiere. All'immagine del bicchiere è l'immagine del bicchiere che non c'è. Ovvero, io ho l'immagine del bicchiere virtuale, ci siamo? È perché ho l'immagine virtuale che riconosco il bicchiere reale. Ed è perché c'è il bicchiere reale che mi sono formato un'immagine virtuale. Quindi nell'immagine che ho presentemente abbiamo costantemente l'immagine che c'è e anche l'immagine che c'è passata che agisce nel presente. Quindi dice l'immagine virtuale differisce l'oggetto virtuale sempre dall'oggetto reale, cioè il bicchiere virtuale differisce però anche da questo bicchiere concreto. Perché? Perché non soltanto manca di qualcosa che c'è nell'oggetto reale, non c'è né vetro né tatto nel mio oggetto virtuale rispetto all'oggetto reale, ma manca anche di qualcosa a se stesso, perché il mio oggetto virtuale, quello che ho come virtuale, lo concepisco sempre anche come ciò che manca dell'oggetto vero. Ora, codesta assenza, come si vedrà, è il contrario di un negativo. Eterna metà di sé. Essa è là dove è solo a patto di non essere dove deve essere. Ovvero sia, l'oggetto virtuale, eterna metà di se stesso, sta sempre nel posto dove non dovrebbe essere. Perché nel posto dove dovrebbe essere c'è l'oggetto reale. Quindi in un certo senso l'immagine virtuale sta sempre in un certo senso in quel posto. Quando l'oggetto reale non c'è, io ne ho la sua immagine. Nello stesso tempo, scusate, non è là dove la si trova se non a condizione di essere cercata dove non è. Nello stesso tempo non è posseduta da coloro che parlano, ma è avuta da chi non la possiede. Insomma, è sempre un era. L'immagine virtuale è sempre l'immagine virtuale di qualcosa che non abbiamo. E quindi, in un certo senso, l'abbiamo soltanto quando non la possediamo. In tal senso, ecco, questa è la cosa che fino a qui tutto abbastanza anche chiaro, insomma, il discorso. Ripeto, bersaglieramente scolastico quasi. Anche se è molto importante, ad esempio, per tutte le cose sul cinema, dunque, nello stesso tempo, questi scusate, in tal senso appaiono esemplari le pagine di Lacan, ove l'oggetto virtuale viene assimilato alla lettera rubata di Edgar Poe. Di Edgar Poe anche di Baudrillard che traduce Poe. Lacan mostra che gli oggetti reali, in virtù del principio di realtà, sono sottoposti alla legge di essere o di non essere in qualche parte. Questo vale per gli oggetti reali. Tutti gli oggetti reali sono in un determinato posto oppure lì non ci sono. Bicchiere sta qui, questo che non sta da un'altra parte. Ma che invece l'oggetto virtuale ha come proprietà, propria proprietà, di essere e di non essere là dov'è, ovunque vada. Ovunque vada l'oggetto virtuale c'è e non c'è sempre, perché questa è la sua caratteristica. E cita Lacan, tra virgolette, ciò che è nascosto non è mai ciò che manca al suo posto. E questo riguarderebbe Hitchcock, perché se ci pensate, voi avete visto un po' di film di Hitchcock, immagino, no? Visto che insomma non siamo tutti qui 21-22 anni, per cui più di film di Tarantino non si è visto in vita propria, ci ricordiamo anche di Hitchcock. E se voi vi ricordate Hitchcock è essenzialmente un luogo, e se non sono essenzialmente i film in cui qualcuno ritiene che si possa nascondere qualcosa. Il delitto in Hitchcock consiste nel fatto che qualcuno pensa che si possa nascondere qualcosa. Mentre invece le cose sono sempre tutte visibili, sono sempre tutte in superficie. Però prima di arrivare alla fine del film ci si dovrà chiedere se il protagonista si accorgerà di questa cosa, perché potrebbe non accorgersi di ciò che è lì visibile e che risolverebbe il suo caso, e se non se ne accorgesse in tempo sarebbe la sua perdita. Per cui il regista ci farà spasimare sino a un istante prima del momento in cui finalmente il tizio si sarà accorto di qualcosa che noi sappiamo quasi sempre dall'inizio, ma che lui non sa, e noi non sappiamo se se ne accorgerà o no, anche se siamo convinti, perché vediamo un film di Hitchcock che alla fine se ne accorgerà, ma lungo il percorso che porta al punto in cui se ne accorgerà, dovremo essere portati a pensare che sia impossibile che se ne accorga, e quindi a pensare un istante prima della soluzione positiva del film che il nostro è spacciato. Non so, se pensate ad esempio alla seconda versione dell'uomo che sapeva troppo, no? Dove sostanzialmente ci sono dei terroristi, McCaffin puro, che vogliono uccidere il presidente del Consiglio, il ministro di un paese straniero, e allora decidono di sparargli dal palco di un teatro nel punto esatto in cui nella partitura che sta vedendo eseguita c'è un grande colpo di piatti, perché il grande colpo di piatti coprirà lo sparo, non ci sono i silenziatori. A parte se uno deve essere pure aiutato a fare un film, grande colpo di piatti. La cosa sarà sventata perché Doris Day, che è la protagonista femminile, che vuol dire che effettivamente c'è una provvidenza, come grande statura intellettuale forse il personaggio non c'era, riesce letteralmente una frazione di secondo prima che esploda il colpo a lanciare un grandissimo urlaccio che letteralmente fa saltare la coincidenza e quindi fa saltare il fatto che ci possa essere qualcosa di nascosto. I terroristi hanno pensato di poter nascondere lo sparo nel piatto. Ma c'è sempre qualcuno che urla, c'è sempre qualcosa che in un certo senso sposta. Questa sovrapposizione restituisce la innocenza della superficie. Ora, nella lettera rubata, non a caso, c'è una lettera che, non facciamo tutto lo sviluppo, che è vertiginoso, è uno dei primi grandi seminari di Lacan. Per molto tempo è stata una delle cose più famose, perché visto che riguardava Edgar Allan Poe, qualcuno ha pensato che se ne potessero ricavare modelli per fare dei saggi di letteratura. E visto che anche nell'ambito della letteratura, che qui teniamo a toccare, di cui io mi occupo, anche come possiamo dire, appena si può tentare di fare qualche titolo per fare carriera, ci si scatena. Molti per molto tempo sulla lettera rubata, ho tentato di fare anch'io, la stessa cosa che fa Lacan. Non era questo l'intento di Lacan, infatti era una cosa che riuscivo abbastanza. Comunque, nella lettera rubata abbiamo una lettera che può compromettere una regina. La lettera è nelle mani di un ministro che può ricattare la regina, ma il ministro, per sottrarsi al rischio di essere scoperto con la lettera, mette la lettera nella posizione più evidente. Tutti possono vederla, ma se c'è qualcosa che può compromettere una regina sarà nascosto, e quindi bisogna cercare dove è nascosto. Questo dimostra che una struttura prevede un nascondimento. C'è, ad esempio, parlo di Cina perché mi sembra di avermi annoiato troppo con il filosofia. E avete forse visto un bellissimo film di Luis Buñuel che si intitola Il fantôme de la liberté, il fantasma della libertà. C'è una bellissima scena che ricordo spesso, che spiega molto. Ci sono due genitori, credo fosse l'obbligatore, dovrebbe essere quello Jean Rochefort, credo François Fabian, o forse addirittura Stefano Dorò, che vanno dal prefetto, che è in Ciepipoli, perché la loro bambina è sparita.
Bambina,
la loro bambina è sparita, temono che si sia perso, sia stata rapita, e con un tono molto serio, da persone emozionate, preoccupate, ma che però hanno una loro stoffa sociale, parlano in termini molto, molto seri e tecnici con il prefetto su come operare nelle indagini, che tempi dare, eccetera. In quel momento la bambina sparita, che in realtà è lì, tira la giacca del papà dicendo: ma papà, io sono qui. E splendidamente il genitore risponde: ma mia cara, sai che non bisogna interrompere quando parlano i grandi? E riprendono a parlare della bambina sparita e della necessità di trovarla. Cosa vuol dire? Vuol dire che il prefetto e i genitori, per essere i felici sociali che sono, hanno bisogno che la bambina sia sparita e che la nostra non rompa le scatole, facendo notare che tutta la prosopopea degli uni e degli altri in quel momento non ha senso. Non so se lo è. Ecco. Allora, ciò che riprendo, allora, ciò che è nascosto non è mai ciò che manca al suo posto, come dimostra la ricerca di un volume smarrito in biblioteca. Il fatto è che non si può dire letteralmente che la tal cosa manca dal suo posto, se non di ciò che può mutarlo, vale a dire del simbolico. È solo sostanzialmente ciò che fa parte del simbolico, che ciò che può cambiare il posto, si può dire che è fuori posto. Già che, qui vediamo appunto, il reale, qualunque sconvolgimento possa essere apportato, è in un luogo, sempre in ogni caso, lo porta attaccato alla propria suola, senza conoscere nulla che da esso possa esiliare. Il reale, che Lacan ha citato molto bene, è quella cosa invece che non può mai essere fuori posto, perché Lacan c'è che il legge reale ce lo portiamo dietro, è come la suola attaccata alla scarpa. Il rapporto, dal rapporto con il reale noi non siamo mai esentati. Il reale è sempre lì, perché il reale, come abbiamo visto lacanianamente, è ciò che non cessa di non iscriversi. Se potessimo risolvere l'immaginario, potrebbe essere in qualsiasi posto. Se potessimo risolverlo in simbolico, sarebbe forse fuori posto. Ma se è reale, è sempre dove deve essere, dove non possiamo né immaginarlo né ricondurlo a una legge. È sempre lì. continua a non iscriversi, è in due registri, è simbolico e dell'immaginario. E questa cosa la traduce Deleuze bersonianamente. Mai in modo così profondo è stato contrapposto il presente che passa e che si porta via con sé al passato puro, la cui universale mobilità, universale ubiquità, fa passare il presente e costantemente differisce da sé. L'oggetto virtuale non è mai passato in rapporto a un nuovo presente, né è passato in rapporto a un presente che è stato. È passato come contemporaneo del presente che è, in un presente irrigidito come un incante, da un lato, dalla parte che è dall'altro lato dello stesso tempo, come spostato quando è al suo posto. Così lo termino, l'oggetto virtuale, non esiste se non come frammento di sé, non è trovato se non come perduto, non esiste se non come ritrovato. Ecco, questa cosa è tutto diverso, totalmente il discorso di diverso. Ma è sintomatico che Deleuze ancora nel 68, per spiegarsi, debba passare attraverso la contaminazione di Bergson, che è la base qui, con Lacan. Cosa è successo? La psicanalisi è riuscita a far fare, in Deleuze, un salto di qualità alla coscienza che la filosofia di se stessa, potremmo dire. Deleuze non ha fatto che riprendere Bergson, uno dei suoi maestri, ma adesso ha capito qualcosa di Bergson che gli è stata rivelata da Lacan, che di suo non parlava di Bergson, ma gli ha dato un movimento, un gesto del pensiero che gli consente adesso di metterlo in primo piano. Ecco, ora, terminata questa fase, come possiamo dire, l'utilità di Lacan comincerà a convertirsi per Deleuze in costrizioni portate da Lacan attraverso il fatto, per dirlo in una battuta, che il suo è un pensiero psicanalitico così radicalmente ulteriore ai limiti della psicanalisi da rendere la psicanalisi particolarmente minacciosa.
Minacciosa,
sì, per un motivo. Perché nonostante tutto Lacan sembra qualcuno che alla fine delle fini, come possiamo dire, è dalla parte, proprio paranalista, se non della normalità in cui crede, quantomeno della necessità di favorire in qualche modo l'attuazione del percorso della costruzione soggettiva. Cioè qualcuno che in un certo senso ritiene che dopo tutto la castrazione sia anche utile, ritiene che sia meglio che il senso di colpa, meglio il senso di colpa che l'ansia, che l'angoscia, meglio non fare un andare di matto che essere pazzi, meglio arrivare alla fine dell'analisi intesa come sospensione perché l'analisi ha avuto dei buoni risultati, piuttosto che sostenere la maggior verità dei sintomi. Cioè, come possiamo dire, Lacan dopo tutto è uno che cura ancora e che quindi in un certo senso convalida alla fine un qualche ordine del soggetto che gli ha mostrato peraltro non avere nessun fondamento metafisico, nessuna garanzia e ha al suo centro un'etica, perché quando non ci sono punti di riferimento e diventa più importante, c'è decisiva la dimensione dell'etica, si è responsabili di tutto, in proprio. E il nostro disporci col pensiero rispetto al reale diventa un fatto sempre pieno di conseguenze. Ecco, mentre in realtà Deleuze ritiene che si tratti esattamente di emanciparsi di ciò che secondo lui Deleuze passa in Lacan e la psicanalisi passa attraverso
la valorizzazione del cosiddetto complesso di Edipo, cioè il percorso strutturante, in qualche modo l'unità psichica del soggetto. E come possiamo dire, Lacan quindi serve in prospettiva Deleuze per andare in una direzione, per andare verso la quale bisogna liberarsi della psicanalisi e quindi anche di Lacan, che sarà esattamente il senso dell'operazione che lui compierà, non a caso, non da solo. Perché abbiamo due autori che non sono in disaccordo, ma non sono lo stesso autore. Uno è Gilles Deleuze, l'altro è il Deleuze-Gattari, ovvero sia Deleuze che scrive assieme a Gattari, che è uno psichiatra francese. Quando i due sono assieme, come possiamo dire, sono qualcosa di simile a Deleuze ma anche di diverso. E sono fondamentalmente l'autore che ha bisogno di liberarsi di Lacan. Cosa è importante in una cosa di questo tipo che detta così può sembrare uno scontro tra gallinacci nel pervane pollaio della lettera della cultura francese di mezzo secolo fa? È che da un certo punto di vista, non abbiamo avuto tempo di farlo vedere in Lacan, mentre Lacan costruisce le condizioni per un pensiero in grado di confrontarsi più responsabilmente col reale, proprio perché è un pensiero che si costruisce sull'evidenza dell'inappropriabilità del reale al registro del simbolico, a quello dell'immaginario, Deleuze in un certo senso, attraverso la sua, usando il termine ricostruzione pericoloso perché si finisce immediatamente in verità, attraverso questa sua disarticolazione micromolecolare del pensiero, in realtà sta confrontandosi anche con un processo che è in corso nella nostra esistenza e che è essenzialmente la scomposizione dell'umano per effetto della organizzazione capitalistica avanzata della nostra esistenza. E conseguentemente è tutto sommato, si incontra con l'esigenza di riconoscere all'interno di tante scienze sociali, all'interno di tante visioni politiche, all'interno di tante immaginazioni dell'ordine, con il movimento in qualche modo forte che è derivante dal complesso filosofia e scienza passati, porta oggi a questa dissoluzione, nella quale abbiamo contemporaneamente, per dirlo in maniera un po' cafone, elementi di liberazione. Usciamo dai vincoli, dai confini, eccetera, ma anche elementi di nuova costrizione. Un sociologo direbbe che il capitalismo libera, perché rendendoci tutti consumatori crea le condizioni perché per consumare non si possa consumare di tutto. E per consumare di tutto che noi si sia liberi di fare qualsiasi cosa. Questa cosa per un verso consente esperienze in ogni direzione, per un'altra incombe su di noi come un nuovo tipo di costrizione. Come dirà in questo periodo grande che ho filosofo sociologo tedesco, di cui non possiamo più parlare più di tanto, che è Niklas Luhmann, il potere non consiste nell'essere capaci di far fare qualcosa a qualcuno deterministicamente. Il potere consiste nel fatto che noi si possa essere in grado di far sì che quasi tutto ciò che qualcuno fa liberamente finisca per essere qualcosa che noi volevamo che facesse. Il vero potere è quando noi diamo, tu puoi fare 100 cose, perché tutte quelle 100 cose che farai servono a me. Per cui il potere passa attraverso l'apparente libertà. Puoi scegliere quello che vuoi, qualsiasi cosa che tu farai mi obbedirai obbedendo, senza che io debba comandarti niente. E come diceva durante la crisi del 2007 un broker a New York, intervistato durante quei momenti così ricorderete eccitanti, ma voi state puntando sulla rovina degli stati, no? Se uno stato va in rovina noi guadagniamo, ma se uno stato si riprende noi guadagniamo. Dobbiamo semplicemente cambiare alcune operazioni. Facciamo soldi sul catastrofe, facciamo soldi sulla ripresa, facciamo soldi sulla salvezza, facciamo soldi sul disastro. Noi facciamo soldi comunque. Mica dover andare in giro con la mia pistola e dire tu fai questo, tu fai quello. Creare le condizioni per cui qualsiasi cosa si farà quello che lui ci vuole.
Pubblicità.
Ad esempio, certo, certo la pubblicità serve anche a questo. Va bene, forse
controllo.
Come?
Controllo.
Si può chiamare anche controllo, sì, certo. E forse per oggi può bastare, e per inteso se ci sono i piedi. Osservazioni. Io ho tentato di privilegiare sulla descrizione di molto il tentativo di dire cosa c'entra la psicanalisi, dove va a finire la psicanalisi e perché potrebbe essere interessante lui. Certo, voi non troverete mai in Deleuze la descrizione di tipo scientifico-politico o psicologico-politico. Vi trovate di fronte alla griglia a partire dalla quale nascono delle conseguenze su questa interpretazione. In questo senso lui è un filosofo molto classico. Non va a fare il commentatore di questo e di quello. Va avanti lungo il suo percorso, che però passa attraverso tutto, secondo le sue modalità. Quindi, ecco, se ci sono eventualmente delle osservazioni, quesiti, dichiarazioni di noia intollerabile. No, ditemi qualcosa, a breve.
Io non ho capito il concetto di differenza.
Perché non è stato illustrato.
Molto semplicemente. Ho accennato qualcosa nel testo.
Sì, ma infatti io ho detto esplicitamente. Utilizzo il testo differenza e ripetizione dove si scava nei concetti di differenza e di ripetizione. E poi sono andato al paranetto che mi serviva. Quindi, come possiamo dire, non ho parlato analiticamente né dell'una né dell'altra. Adesso spiegare che cos'è la differenza è la cosa che magari possiamo fare anche domani, insomma, non parlando di Deleuze, perché adesso evidentemente vuol dire cominciare a fare un'altra lezione. Però introduco semplicemente la cosa chiedendo: differenza rispetto a cosa? Da che cosa differisce la differenza? A questa domanda Deleuze risponde con una serie veramente elevatissima di specificazioni. Perché la differenza di dire che differisce da qualcosa, ma ci sarà sempre qualcosa per cui la differenza dovrà differire per essere differenza. E però la cosa non si limita a questo, perché una differenza può essere anche differenza rispetto a se stessa. Può essere differenza all'interno del tempo. Questo lega progressivamente la nozione di differenza alla nozione di ripetizione. Perché la ripetizione è sempre ripetizione di qualcosa, ma in quanto è una ripetizione, non è la prima volta, è anche differente. Insomma, come possiamo dire, Deleuze ritiene che la filosofia che lui ricostruisce in questo libro, la grande filosofia, ha sempre occultato gli scarti che si producono tutte le volte che una cosa continua a essere quella cosa, perché quella cosa nel momento in cui si ripete, ripetendosi è anche differente, e quella differenza è una differenza importante, di cui però classicamente la filosofia non tiene conto, e così via. Il tema della differenza sarà non a caso un tema definitivo anche di Derrida, che arriverà addirittura a giocare sulla nozione di differenza giocando sul termine francese, che ovviamente si scrive differenze, ma si pronuncia differenza, perché abbiamo uno scarto che noi in italiano traduciamo nello scarto differenza. All'interno della pronuncia di una parola noi abbiamo uno scarto interno a quella stessa parola. Ed è essenzialmente ciò che Derrida, ma in parte lo si potrebbe usare parzialmente anche per Deleuze, un termine del genere, ma non è il caso, si chiamerà decostruttivismo. Cioè, analizzare le formazioni del pensiero non per costruirle, ma per disarticolarle e quindi per rimetterle in gioco, per far emergere ciò che altrimenti sparirebbe nella loro compiutezza.
Il bambino che smonta il giocattolo?
In un certo senso sì, ma che smontando il giocattolo capisce anche come è fatto e fa qualcosa di importante per lui, che non può sparire nel giocattolo scomposto, nel giocattolo fatto.
Dal punto di vista pratico, non si ha l'impressione che tutta questa costruzione mentale serve per giustificare in un certo modo un comportamento che, se lo esaminassimo in modo, diciamo così, oggettivo, è negativo. Non so, il capitalismo che adesso ci sta mangiando in un certo senso, e lo si vede, se io lo inserisco in un discorso di tipo ragionato, potrebbe sembrare qualcosa di inevitabile.
Perché la verità, quel discorso di tipo ragionato
è un po' preoccupante con tutto tipo di...
Voglio dire, il discorso ragionato da parte di Verena si presenta criticissimo nei confronti di questa cosa. Cioè, questi sono casomai dei portatori di un elemento...
Che è morto presto.
Come?
È morto presto.
E insomma, diciamo, la verità, sa, tutti noi moriamo.
25-55 mi pare, no?
Sì, ma no, poco dopo, dunque,
più recentemente,
negli anni 90, sì. No, no, è andato, ma no, è arrivato alla pensione, come si può dire, ma sì, comunque voglio dire, sono tutti morti troppo presto, tutti moriamo troppo presto, questa è un'altra delle cose che partendo dalla psicanalisi si può dire, questo fatto che insomma a un certo momento si muore con una bella fregatura e far finta che non sia così è consolatorio.
Il desiderio come flusso è ereditato in qualche modo dalla laurità di Bergson?
Beh, direi che qualcosa che c'entra con quella nozione, sì. Con quella nozione, sia quella dell'ambito, è qualcosa che va nelle direzioni più diverse. Uno se lo ritrova in Sorella, ad esempio, no? Cioè nei sindacalisti anarchici addirittura, no? Ma nella sua sostanza è qualcosa che forse viene più in luce qui. Direi, cioè, sì, è pertinente, direi, almeno mi sembra così.
Grazie.
Su Maestre.
Per questa critica al capitalismo riportava avere qualche rapporto col marxismo o
Una bella domanda. Mentre Lacan ha dei rapporti, o meglio, mentre un certo marxismo ha un rapporto strettissimo con Lacan, il quale di suo non era disponibile a coinvolgimenti politici oltre una certa soglia. Una certa apertura in direzione del surrealismo, che fu per qualche tempo una, paradossalmente, una delle anime rifluite nel comunismo francese. Basti pensare, non so, personaggi come Paul Eluard o gli Argon. Tra l'altro l'avevo citato in un seminario di Lacan, proprio a proposito degli specchi e della castrazione, no? Attraverso una citazione di una lirica delle Fou d'Elsa, no? Il pazzo di Elsa, quella delle raccolte più importanti di Aragon, no? E no, a Lacan si è rifatto, come possiamo dire, una parte di quello strutturalismo marxista che ha trovato un suo riferimento principale in via Dussert. E a cui è possibile ricondurre parzialmente un lacaniano dichiarato, allo stesso tempo matematico e filosofo, che è Lebadou. Lettre de Venimont, un po' più importante dei suoi testi, la prima parte della sua carriera, è un testo lacaniano e cantoriano allo stesso tempo. Insomma. Perché? Perché sostanzialmente Lacan offre un'immagine della condizione dell'uomo nel linguaggio come struttura, e una certa tradizione marxista aveva bisogno di usare un riferimento strutturalista per rompere nei confronti di una tradizione di marxismo dialettico. E conseguente che doveva essere un salto di qualità che avrebbe dovuto portare questa proposta all'altezza della comprensione del presente. Fu così, insomma, per tutto quel gruppo. Poi possiamo dire contemporaneamente lacaniano e comunista, è un comunista cinese in qualche modo, no? Mm. Sylvain Lazarus, Alain Badiou, Barbara Cassin, Jacques-Alain Milner, che in un certo senso appunto sono anche dei grandi interpreti a loro modo del disastro politico attuale, inteso come il disastro della tradizione comunista e il disastro del capitalismo. E per ciò che riguarda Deleuze, come possiamo dire, il suo pensiero può essere collocato nello spazio di un pensiero che si trova in obiettivo contrasto con l'orizzonte capitalista e con l'orizzonte delle istituzioni, in qualche modo, che convivono col capitalismo, direi senza consolidarsi in direzione marxiana, mai. Questo direi. Non so se ho un po' risposto, anche se brevemente. Faccio fatica, tu cosa dici, Francesco?
Sulla canta, figurati.
Sì. Deleuze è dentro.
Ma in Deleuze... Cioè, diciamo, se per marxismo si intende il fatto che, e questo è tutto da dimostrare, ma che capendo i rapporti di produzione si può rovesciare l'ordinamento vigente, per le cose che abbiamo visto oggi, Deleuze non può essere un marxista, no? Cioè, se l'obiettivo non è quello di ricostruire un sapere, o di ricostruire tramite il sapere qualcosa, cioè un nuovo ordine vigente, ma è criticare qualsiasi tipo di ordine, questi, cioè, non è casuale che appunto Deleuze dica, per esempio in Antidico, eccetera, che il capitalismo è la forma più avanzata di liberazione del desiderio, cioè dà per scontato che qualsiasi tentativo di modificare questa struttura abbia una valenza di, come dire, di freno, di ritorno, no? A strutture che comunque negherebbero la produzione in altri modi, in altri temi, ma comunque sarebbe un modo per strutturare la società. Naturalmente poi è tutto dimostrare che Marx aveva davvero detto questo.
Sì, appunto.
Cioè, è quello il problema vero. Perché, però, rispetto alla tradizione marxista, è quello che ha fatto nel Novecento, l'obiettivo era quello lì, cioè conoscere meglio la produzione in maniera tale da rovesciare l'ordine. Ecco, rispetto a questo è chiaro che Deleuze non ci poteva neanche sentire, no? Perché non si tratta di ricostruire un altro ordine a prescindere da, cioè a partire da uno esistente, ma proprio di mostrare la inadeguatezza di qualsiasi ordine.
Cioè, certo, era fuori da un'idea di Amat, cioè nel senso di dialettica e materialismus, no? E certo fuori dalle immaginazioni terzi internazionaliste, insomma, no? O leniniste, cioè l'idea di prendere il potere, creare lo Stato socialista, poi dallo Stato socialista passare alla realtà comunista che è posta qua, tutto questo discorso non lo riguarda.
Però c'è da dire che non è l'unico, cioè non è l'unico modo di leggere Marx, questo è il fatto.
Certo, certo, no, certo. È la cosa, no, ovviamente. Ci possono essere altre letture di Marx, però non sono marxista, nel senso che il marxismo, come possiamo dire, è una roba diversa da Marx. Il marxismo è l'idea che a partire da Marx si costruisca un insieme non contraddittorio di conoscenze e di pratiche che portano alla realizzazione della rivoluzione.
Che è sempre comunque un ordine, è sempre comunque una norma. Ricordo una frase molto forte che avevo letto, che dice: all'interno del complesso di Edipo non si uccide il padre solo per prenderne il posto, ma anche per potersi identificare con la madre. Chiaro di così, come un attacco alla legge e all'ordine di questo.
Che parallelo ha tutto questo movimento di pensiero francese rispetto all'Italia? C'è un parallelo italiano?
Oh, diciamo che questi sono stati autori che negli ambienti filosofici italiani sono stati in realtà molto frequentati. Cioè il numero di corsi monografici di loro sono stati altri. Poi direi più trattati che assunti come modelli, ecco. Cioè sì, non ci sono
supporti. Abbiamo dei pensatori...
Come?
Ma in Italia abbiamo dei pensatori riguardo a queste tematiche...
Io quando l'italiano, tanto adesso c'è anche chi si è inventato, tutto sommato Napoli è sempre ricca di affari, come possiamo dire, l'Italia fu, noi siamo il pensiero italiano, che pare vada abbastanza, tira abbastanza all'estero. No, in realtà noi abbiamo un pensiero filosofico che nelle sue parti più vitali ha una caratteristica secondo me importante, non so cosa ne pensi Francesco, quello di non identificarsi tanto con una tradizione nazionale, ma con il quadro complessivo dell'offerta filosofica mondiale, certo con alcune preferenze, e quindi anche di costruire una ragionamento dei percorsi che in qualche modo incrociano le varie tradizioni filosofiche.
Una correlazione.
Cioè, voglio dire, i nostri ragazzi scrivono su Udelberg, su Derrida, su Benjamin, su Rikra Schumann, qualche volta arrivano i colleghi tedeschi che ci dicono: ma com'è che invece voi non lavorate su Vico, su Machiavelli, eccetera? Perché i tedeschi lavorano sui tedeschi, gli italiani sugli italiani, no. I francesi lavorano sui francesi, gli inglesi parlano solo di inglesi, noi tedeschi parliamo soprattutto dei tedeschi, invece voi parlate di tutti quanti, meno che dei nostri. Il che c'è da un certo punto di vista anche un merito, perché questo incrocia nella diversità delle tradizioni anche quadri problematici che escono dall'autoreferenzialità. Dopodiché ci sono anche limiti in questo.
Però diciamo che, tagliando un po' le cose con l'accetta, se c'è un riferimento che si può individuare rispetto a questi, a questo decostruttivismo, in Italia si è tradotto soprattutto tra la fine degli 70 e all'inizio degli 80 e quasi per tutto i 90 in quello che è noto come pensiero debole.
Il battimo,
ecco, questo.
Pensiero debole, adesso cosa ci abbiamo?
Adesso meglio lascia stare.
Perché... c'è Francesco. La media?
No, abbiamo molti percorsi diversi, abbiamo molti percorsi che riprendono alcuni esiti estremi di tradizione marxiana, abbiamo tradizioni di carattere metafisico, molto anche nobile, insomma, squisitamente italiane, abbiamo storiografie filosofiche estrese sull'universo mondo, e abbiamo crescenti invasioni analitiche e logiche.
Cacciari?
Certo, poi ci sono alcuni pensatori, diciamo, molto maturi. Pacci è morto come... Sì. No, io insomma, diciamo la generazione di coloro che sono nati alla fine degli anni 30, primi 40, come Massimo, Cacciari, Giorgio Agamben,
Severino.
Beh, Severino viene anche un po' prima, fa parte degli Altmeister ed è senz'altro il portatore di una proposta, come possiamo dire, in parte radicata in un contesto italiano, in parte forse in un contesto, come possiamo dire, filosofico classico in qualche modo, no? Comunque, come genealogia un allievo di Contadini. E quindi sostanzialmente un nipotino di Orgiati, secondo la sequenza Università Cattolica. Ecco, però con radici ulteriori, insomma, e sviluppi molto, molto arditi, sui quali poi ovviamente ci si può dividere e attribuire una rilevanza o un'altra.
Comunque la mia ex moglie, che insegna filosofia all'università negli Stati Uniti, nel Minnesota, è italiana, mi dice che gli unici filosofi italiani in qualche maniera riconosciuti noti negli Stati Uniti sono Vattimo e Baudet, anche perché Baudet ha una cattedra,
Agamben sicuramente.
Beh, non lo so, quando ne abbiamo parlato, che non è ieri, voglio dire, che vive in America, mi ha fatto solo questi due nomi, dicendomi che Cacciari,
No, su quelli è vero, quelli sono
nessuno.
No, quelli sono sconosciuti, però Agamben.
No, Agamben sì, anzi è molto consumato, nel senso che anche, poi sono anche proprio questioni di impostazione, di scrittura. Agamben è un personaggio così che si muove su un orizzonte estremamente anche quintessenziale di riferimenti, però lo fa con una prosa cristallina e su misure molto contenute. Cioè, Agamben è un autore di libri brevi, è costruito attorno a momenti anche molto limpidamente alternativi. Insomma, lo si può anche addirittura tradurre in inglese, secondo alcune perdite. Insomma,
c'è gente che è diventata matta, ma nel vero senso della parola, tradurre se le in inglese.
Esattamente, no? Certo, lui solo fa tradurre Cacciari o se le in inglese, dopo un po' il traduttore telefona azzurro che propone di aiutarlo, insomma, sai, qualcuno volesse tradurre me in inglese, io ho sempre impedito che questo avvenisse per un principio di umanità, insomma.
E poi concretamente, qual è l'influsso? Mi sembra che sia molto... Cioè, ho l'impressione che queste grandi discussioni coprano poi di fatto un'analisi concreta dei fatti e riescano a evitare le decisioni che sono, possono essere abbastanza preoccupanti. Si parla molto, in Italia poi si dice anche Chironi, gli italiani come è noto, ma poi quando si tratta di... guardare di faccia la realtà
sotto questi verbi,
io ho un po' paura con questo grande.
Credo che personaggi di questo tipo spesso hanno detto le cose più intelligenti su ciò che accadeva in Italia. Poi uno deve chiedersi se basta dire delle cose intelligenti su quello che accade per avere una grossa incidenza, e qui probabilmente.
Secondo me si tratta poco.
Come? In un certo senso forse si potrebbe anche dire questo. Cioè, voglio dire, questo è un pensiero serio che anche ha attraversato in maniera efficace la realtà italiana, interpretandola, le cose che dice Massimo Cacciari sulla realtà italiana, le cose che dicono Agamben o altri, secondo me sono tra le più penetranti. Poi, proprio per questo, uno può chiedersi un discorso importante, profondo, efficace interpretativamente, quanto conta? Quanto agisce? E allora lì probabilmente si potrebbe dire forse agisce poco.
No, non agisce poco probabilmente nel momento in cui viene espresso, agisce poi a distanza.
Non lo so, diciamo, per dire una cosa che ho scoperto, dice anche Severino, io la dico così, ma io sono poco più che un conversatore con amici, non faccio il metro a consegno. Come possiamo dire, coloro che fanno quello che fanno, un po' anche forse come politici o come grandi decisori dell'economia, eccetera, fanno quello che fanno, sanno quello che pensano di fare, ma non sanno affatto quello che fanno, inteso come il complesso delle conseguenze di ciò che fanno e delle ragioni per cui fanno quello che fanno. E forse una delle caratteristiche della situazione attuale è che non c'è un pensiero che guidi ciò che si fa. Ci sono delle trame logiche che guidano la costruzione delle singole scelte. Cioè, uno fa una determinata cosa facendosi un certo programma, no? Strutturando una sua ipotesi in politica come in economia. ma ciò che accade a partire dal fatto che lui fa questa cosa non rientra nel suo pensiero. Per cui, come possiamo dire, i cosiddetti decisori decidono sulla base di una informazione che non è decisa da loro e producono degli effetti che loro non prevedono. Cioè, noi siamo nelle mani di coloro che decidono senza sapere che cosa è ciò che decidono. Questo non perché siano singolarmente ignoranti, perché sono in un contesto in cui le decisioni non sono più il prodotto di un soggetto umano, fondamentalmente.
E soprattutto non lo dicono. Perché se lo dicesso,
in ogni caso,
sarebbe un problema in più.
E in ogni caso non spiegano il loro linguaggio macchina.
No, è perché loro sono soggetti a un certo tipo di, come dire, con motivazione, copertura da parte della stampa, della televisione, eccetera, per cui sono costretti a dire certe cose, anche se sono delle cose che probabilmente sono sbagliate.
No, ma il problema...
Abbiamo visto in Europa, la storia della Brexit, per esempio, non è in Italia, ma è un caso tipico. Gli basta un certo tipo di piccolo numero praticamente di persone che hanno un certo tipo di interessi per rompere il quel lavoro di 30 anni, 40 anni.
C'è anche questo,
anche perché stupono tutte le cause, non solo locali, nazionali, perché ormai è tutto interconnesso. Cioè, come è mica facile tenere conto.
No, questo indubbiamente, ma è che, come possiamo dire, ciò che tiene conto di tutto è qualcosa che non è un qualcuno, ma è un complesso appunto di interazioni. Cioè, non è che voglia sollevare qualcuno dalle sue responsabilità, però a volte caricare troppe responsabilità su singoli esseri umani significa non capire quanto essi sono agiti da qualcos'altro, che li supera molto.
No, non solo, ma l'informazione che abbiamo è spesso molto parziale, mette in luce degli aspetti, come si può dire, molto eccitanti, perché altrimenti non ha la pubblicità che permette di sopravvivere. C'è una catena per cui il formaggino è quello che determina la decisione finale. No? Purtroppo è un po' così.
Questo è molto la veneziano, cioè un formaggino a Padova può determinare una mozzarella a Tokyo, ma chissà, sì, è vero che c'è anche questo.
Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!